E rieccoci nuovamente su Radio Più con il nostro Darlene e la serie Riascoltiamoli. Anche oggi una puntata molto speciale, se non altro per la data di nascita della nostra ospite che abbiamo incontrato una decina di anni fa. Si tratta della signora Rosa Pellegrini del 1915. La conoscemmo grazie ad un amico comune, il maestro Franco del Tedesco, che salutiamo con affetto. Oggi vi proponiamo di nuovo questa bellissima intervista di questa signora che oltretutto era molto creativa e ci ha lasciato anche in eredità un libro di poesie e di racconti che in parte ci proporrà all'interno di questa intervista. A voi tutti, buon ascolto.
Allora, oggi ci troviamo a Salesè di Sotto, giusto maestro del tedesco?
Perfetto.
Perfetto, anche oggi insieme a noi del Darlin per intervistare una cara signora della classe 1915, la signora Rosa Pellegrini della famiglia
dei Ketch. Dei Ketch.
Allora, spiegò un maestro come che lei la storia delle famiglie. Perché qua ci sono, avete i vostri cognomi, no? Però avete anche i gruppi di famiglie.
Sì,
Sì.
perché adesso lei ha detto della famiglia dei Ketch, perché è quella, il ceppo più antico, diciamo, ma anche sul libro che ha scritto mette un nome, Rosa de Doric, della famiglia dei Doric, di Carpaccio, fra Pieve e Arabba, vicino a San Giovanni, insomma.
Ha un significato la parola
In
Doricco.
quelle baracche che vedete lì sotto al Bosco Verde,
Sì?
dentro San Giovanni, presente? Avete
Sì,
presente?
sì.
Ecco.
Doric leva, ecco,
Doric leva il mio pere.
la rosa de Doric, figlia
Gli del Doric.
del
Ah, adesso
Doric.
abbiamo capito. La Rosa che ha scritto un libro, mi dicono che è anche molto fantasiosa, creativa, qui è abbiamo anche l'ultima delle figlie che si chiama
Rosetta.
Rosetta, questa mamma che, insomma, che ha scritto anche un libro.
Davò il Niol Tornal Saren. Le scritte un po'
Dopo
d'om,
questo
ma
numero torna il sereno.
Dopo le
Il brutto
cose
tempo.
brutte anche della vita, ritorna sempre la vita tranquilla, bella.
Una metafora, insomma,
Sì.
col tempo.
E un sottotitolo, Ve
Sì.
conte la mia storia, vi racconto la mia storia. E così in questo libro narra la storia della sua vita.
Allora, cara Rosa, ovviamente oggi non possiamo parlare di tutto il libro, che invitiamo comunque tutti gli ascoltatori a procurare per poterlo leggere e capire questa storia che è scritta in Fodom. Ma così per chi ci ascolta vogliamo un attimo dire un po' in generale di cosa parla sto libro, insomma. Intanto perché ha deciso di scriverlo?
Ma mi hanno sollecitato le figlie, Maristella ha
Sì.
voluto che lo scriva, se no io non pensavo di scrivere un libro. E allora col suo aiuto io mettevo giù le frasi e lei le scriveva perché io non ci vedevo ormai più. E, insomma, nell'affare di alcuni mesi è stato scritto.
Sì, non è stata tanto a pensare, insomma, le cose le
Anche
aveva
le
in
cose,
testa e le ha dettate un po'. Sua figlia Stella è diventata un po' matta, fra virgolette,
piacevolmente
sì,
matta, ecco.
a riuscire lei a mettere assieme tutto quello che la mamma raccontava.
Anche poesie. Anche poesie, dopo ce ne
Anche
reciterà una,
poesie.
ma iniziamo proprio dai primi argomenti trattati. Lei è nata nel 1915 e quindi lei ha vissuto anche la prima guerra
Sì,
mondiale.
sì.
Ecco, vuole raccontarci qualcosa?
Mia madre mi ha portato fino. Aspetta che adesso non mi vengono i nomi. fin in Onies, San Lorenzo di Sabato,
vicino a Brunico.
Sì, che si chiamava Onies in tedesco. E lì sono nata. E dopo ci hanno trasportato più in un altro posto, più avanti, che si chiamava Fell. E lì siamo stati fino alla fine della guerra. Poi siamo tornati in paese.
Come vedo Ciapè da profughi, in te chi posti?
Benone, ci siamo trovati. Mia madre e mia zia, che era anche lei con noi, andavano ad aiutare i contadini quando potevano, insomma, perché noi eravamo piccoli, avevo una sorella più grande di me, un anno, che si chiamava Maria. E andavano ad aiutare questi contadini e loro gli davano tutta la roba per poter vivere e tirare avanti. Proprio gente buona, generosa, sì. Io avevo 3 anni e mia sorella 4 quando siamo tornati qui in paese. Era dell'anno 18, finita la guerra, tornato mio padre, è tornata un'altra zia che era a Brunico il tempo di guerra. Insomma, ci siamo messi a lavorare la campagna perché era tutto distrutto. Sono rimaste solo le nostre baracche di Carpaccio, si chiamava Carpaccio, e 2 di Gliera, che è poco distante, insomma. E se no tutto era bruciato.
Raso al suolo, qui raso a Salesiano. Suolo.
È pieno di
reticolati, bombe, granate, leva più fiern
che tiera.
Più
ferro.
Più ferro che terra, maestro.
Più ferro che sassi che terra. 1918 che siete ritornati, e l'han chiamato l'anno della fame. Il 1918, come me, l'anno della fame.
Perché dovevamo mangiare per lo più ortiche. Andavamo a cogliere tutte le erbe che non sono velenose per cuocerle e fare i pasti, insomma, come si faceva allora. E poi, aspetta pure.
Poi pian piano avete incominciato, i vostri genitori, il papà, gli uomini più che altro, a rifabbricare, a fessù, da nuovo, Flecese e le Marron.
Prima, i primi che sono tornati al paese si dovevano costruire in tutta fretta una baracca di legno. Perché a costruire una casa ci vuole un po' di anni, vero? E insomma, tutti si sono adattati alla meglio così. E dopo si sono fatti costruire le case, insomma, è andato un po' meglio, ma prima. E poi si doveva pensare dove si metteva i piedi per non andare per aria dalle bombe che erano in giro. Era proprio pericolosissimo. E infatti è anche successo.
È successo?
Franco.
È successo che c'è stata una ragazza morta civile nelle Aurone, quel bosco vicino a Dornella, proprio nel 1915, che per una pura fatalità, ma certe cose accadono perché devono accadere. Purtroppo ha messo il piede nel posto sbagliato, deflagrazione, e è andata in pezzi. Fodom ha ricostruito case, stalle, mason, ha messo a posto prati, campi, tutto in 5 anni. E io questo non riesco mica a capirlo. E vostra Rosa? Capiei come che gli ha fatto?
Capisci mica mio pere. Mio padre andava sulla montagna a fare sui fienili, che si adoperava l'estate quando si faceva il fieno, sopra Rabba, su fino al Boè. E tutti erano o bruciati o che portavano via il legname per altri lavori durante la guerra, questi soldati, no? E insomma c'è stato un bel da fare a costruire e i campi erano tutti prati, diventati prati, e bestiame ce n'era pochissimo perché si lavorava la terra con due mucche, no? E si arava e insomma è andata per la lunga, ma tutti si sono arrangiati proprio da loro, perché il Stato voleva ben aiutare, ma era talmente pigro.
Sempre pigro, non è cambiato niente. Qua.
Gli aiuti sono stati ben pochi, insomma.
Pochi. Per promettere erano bravi, ma dopo. Insomma.
C'era una distruzione troppo grande, troppo grossa, e forse anche per lo Stato sarebbe stato difficile intervenire proprio.
E forse tanti non sono neanche tornati, no? Dalla guerra.
Tanti.
C'è stata una diminuzione della popolazione di 137 giovani forti, quindi sono tanti, insomma.
E si sentiva almeno uno alla settimana, si sentiva che era morto quando eravamo fuori a Fili. Era morto il tale e il tale, e noi con la paura che il nostro padre andrebbe a
morire anche lui. Ma lei era figlia unica all'epoca? No. Aveva
no,
già
fratelli? La sorella Maria era un anno più vecchia di me.
Del 14 allora?
Del 14. E dopo i miei fratelli, che ne avevo due, sono nati dopo la guerra, quando siamo rientrati in Italia. Ormai era Italia, quindi. Dopo pranzo, la nostra madre ci mandava a prendere le lumache nei prati, che per fortuna ne abbiamo sempre trovate. Era proprio una provvidenza. E poi, non so, faceva presto a cucinarle, ci chiamava a mangiarle e che buone.
Però a mezzogiorno polenta?
Polenta di crusca lunga.
E lo che la crusca lunga?
Crusca di orzo.
Ah!
Che rimaneva quasi...
nel... L'ancuchea?
Impugliata l'ancuchea proprio.
Sì. No.
E alla sera?
Inviate, mi hai vendita, e mia madre diceva, ma cos'è che mi beccano in gola? Lei ha guardato mio padre e si è messo a ridere. E poi dopo mi ha spiegato, quando sono stata più grande, che mangiavamo giuffa di... come si chiama la giuffa per italiano? Non è per me.
La giuffa per italiano,
sì.
Anche in italiano, insomma, giuffa.
Sì.
Di crusca lunga.
Di
orzo.
Sì, ma macinato, molto, molto grosso. No? In modo che stentava a andare giù.
No? Si impantava ante il corpo.
Io che roba.
E ogni sera zuffa.
Dopo le patate.
Ah, patate.
Sì, siamo tornati verso giugno, il mese di giugno, e le patate le abbiamo raccolte ancora quell'anno. E allora, quando c'erano le patate la sera, mangiavamo l'iron pro.
L'iron è un'erba che si raccoglie nei prati, nei boschi.
No, l'iron seme.
Un'erba che produce questo seme che viene pestato, tipo
un sesamo, una roba così, insomma.
Tipo il papavero, no?
Così. Con le patate,
piccoli semi arancio, color arancio. Dopo li si brustoliva un po' e si pestava con una
con la pila.
Con la pila è alta così, è così rotonda, con un pelo.
E si schiacciava.
Che era il bossolo di una granata.
Con un pelo di fierna.
La guerra aveva lasciato di tutto e tutto
stava utilizzato.
Sì, 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 sì.
Ci fermiamo un attimino e poi riprendiamo.